Una domanda da parte di Naomi, e lo so che anche altre sorelle che stanno evangelizzando, visitando persone nelle loro case, hanno visto che in queste case ci sono queste statuine chiamate teste di Moro. Credo che voi capite meglio cosa sono che io.
No,
Io non ho sentito mai di
ma ti
queste cose.
assicuro che tu continui a dire una tradizione
Ma voi
italiana.
italiani dovete sapere
Ma
cos'è.
no, ma ti sbagli.
Mi sbaglio.
Ma io non ho mai sentito questa storia qua.
E lo so da altri fratelli, lo so che queste sono cose che si regalano ai battesimi o alle nozze, sono
No, guarda.
regali così di ceramica che si regalano.
Guarda, sono stato in Sicilia, discendenza siciliana. Sono cresciuto a Milano, ma non ho mai sentito. Quindi né da nord, né
Ah,
da
ok.
sud a nord. Ma no, sono stato ignorante io. Senz'altro se guardi qualunque enciclopedia li trovi. Però non
Ah.
è una cosa come Padre Pio così, eh.
Ah, no, 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 non è una cosa religiosa. Però c'è qualcuno che li tiene in casa. E la domanda di Naomi è: queste teste di Moro sono una cosa innocente o satanica? Poi, parlando con una sorella in Cristo, una credente, lei dice che le teste di Moro non sono nulla, che si possono tenere a casa. E tu cosa pensi, Giuseppe?
Ma se non sono nulla, perché dovrebbe tenerla, scusa? Cioè, noi siamo la nostra
Al
casa.
contrario.
Ma scusa, noi le nostre case dovrebbero essere case cristiane e tengo il nulla. Non ci abbiamo abbastanza nullità nel mondo, ci vogliono anche comprare delle teste di Moro. Guarda, per noi, io direi, discepoli del Signore, ogni cosa deve esprimere qualcosa, creare qualcosa, un pensiero positivo, deve trasmettere un messaggio. E se queste non sono nulla, cosa me ne faccio?
Ok, è vero, sì.
Nello specifico, ok, queste teste di Moro esprimono però delle cose. Se sorella dice non so nulla, non è mica vero. Perché io ho guardato l'enciclopedia, caspita, esprimono. Varie cose, appunto, ricaviamo dalla loro storia, dalla loro origine. Allora, questo qui è una ricerca. Hai fatto tu, Angela?
Sì.
Allora, Angela, che è una piccola Sherlock Holmes, c'è anche una lente in ingrandimento, lei.
Quella è di John, che la sto a volte usando.
Ah,
Il magnifying glass.
quella di John? E quella l'ha presa da me.
Quindi va di
Va
mano in mano allora.
bene, ne riparleremo. Nella corretta sede. Allora, dov'è che
Dice che è
siamo qua?
stata regalata da te a lui, dice
I
John.
didn't steal it from you.
Dice che non l'ho rubata.
Ah, è stato un regalo?
Yeah, you gave it to me.
E i regali non si riprendono allora.
Hai visto?
Non mi ricordo, ma dovrò mettere fede a quello che dice lui. Allora, mi legge tu, ho fatto una ricerca enciclopedica. Cos'è che hai trovato, Angelina?
Sì, ho cercato cosa sono le teste di
Ecco,
Moro, qual
brava.
è la storia e brevemente è
Ecco,
questa.
la foto l'ho messa sulla radio,
Sì,
naturalmente.
sono delle bellissime statuine, molto
Sì,
eleganti. Sì.
artisticamente di grido.
Dice la storia, si narra che intorno all'anno 1000,
Allora, a che anno?
all'anno 1000,
Non lo dimmi italiano.
I don't know,
Ma dai, che ci vuole, serve un po'
si
di
narra che
umorismo.
intorno all'anno 1000,
Brava.
meglio, meglio,
Meglio, no, hai detto mille.
durante la dominazione dei Mori in Sicilia.
Fratelli, ogni miglioramento alla lingua italiana da parte di Angela è gratis, non c'è
Ma
sovrapprezzo.
sicuramente non viene dal tuo aiuto, perché mi fai indovinare, non mi correggi, non mi aiuti e non imparo niente così.
Riparleremo in
Va
sede
bene,
dovuta.
va bene, sì. Allora, durante la dominazione dei Mori in Sicilia, nel quartiere arabo Khalsa, nel cuore di Palermo, viveva una bellissima fanciulla
Che ovviamente a Palermo tutti lo sapranno, io no, perché.
che passava le sue giornate dedicandosi alla cura delle sue piante. Un giorno, dall'alto della sua rigogliosa balconata, venne notata da un moro che stava passando da quelle
Sai
parti.
che i Mori islamici controllavano la Sicilia per un tempo?
Ah. Questo, non appena la vide, se ne invaghì immediatamente e non esitò un attimo a dichiarargli il suo amore. La ragazza, colpita da tale dichiarazione, ricambiò con passione il sentimento del moro. Ma la loro storia, iniziata con tanto ardore, era destinata a una vita breve. Ben presto, la giovane scoprì che il suo amato doveva fare ritorno in Oriente, dove ad attenderlo c'erano moglie e figli. Nel cuore della notte, sentitasi tradita ed umiliata, la ragazza si abbandonò a un momento di gelosia e ira funesta, uccidendo il suo moro mentre stava dormendo. Successivamente ne tagliò la testa e vi creò una sorta di vaso in cui piantò all'interno un germoglio di basilico, di cui si prese cura giorno per giorno. Grazie al suo inebbiante profumo, la pianta di basilico, considerata l'erba dei re, raccolse l'invidia dei vicini della fanciulla, che non persero tempo a realizzare vasi in terracotta con le stesse fattezze della testa di moro. Fine della storia.
Questa è la storia. Qual è la morale?
Che gli ha tagliato la testa e ha fatto un vaso per fiori di una testa.
Appunto dico...
mi sembra orribile.
Questa sorella ci dice, mi hanno detto che non è... Com'è che ha detto? Non è niente.
Quella sorella credente ha detto che le teste di moro non sono nulla, si possono tenere a casa.
E invece come vedi, c'è un messaggio.
Qual è il messaggio?
Tagliare la testa.
Di tagliare la testa di uno che ti tradisce.
Se tu c'è un amante che ti tradisce, ti gli tagli la testa.
Ma che terribile.
Cioè non è...
E puoi tenere la testa sul balcone anche.
Cioè, non è...
Mamma mia.
That's kind of creepy to have a head with a base on it.
It's kind of creepy, how do you say that?
It's macabro.
Macabro, sì.
Yeah, I mean, that's pretty terrible.
Insomma, tenersi a casa il simbolo di una testa di una persona che, seppure peccatore, ingannevole, adultero, cioè fu assassinata e orribilmente decapitata, cioè non è un grande simbolo di amore, perdono o di cristianesimo,
il
contrario. Dopotutto, secondo la cultura e la religione islamica dei Mori, loro credevano nella poligamia, quindi secondo loro non era tecnicamente sbagliato per loro, però non è che lo ha confessato, non è che è andato onestamente in anticipo a dirlo. Sarebbe bastato però che la fanciulla... Se fosse separata dal suo amante, non c'era bisogno di assassinarlo. Mm-hmm. Cioè, ogni volta che succedono problemi tra coppie, gli tagli la testa, scusa. Allora, qual è il grande messaggio? Vendetta, solo sete di vendetta, no? Il simbolo è solo impeto di gelosia omicida. Cioè, non è esattamente edificante, per giunta è contrario alle scritture. Guarda, qui c'è delle scritture... Nella lista ci sono delle scritture, Angelina. Matteo 6, 14 e 15.
Perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Matteo 6, 14 e 15.
Marco 11, 25.
Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, affinché il Padre vostro che è nei cieli vi perdoni le vostre colpe. Marco 11, 25.
Quindi noi come cristiani non siamo d'accordo a tenere questi cimeli, perché il messaggio è qualcuno potrebbe anche pensare, se mio fidanzato mi fa le corna, gli taglio la testa. Cioè, ma che discorso è questo? Cioè, non ha molto a che fare col cristianesimo questo, no? E poi nel mondo bisognerebbe tagliare la testa a tutti quelli che sono infedeli e non so quante rimarrebbero.
Allora, questa sorella che ha scritto e si chiede se le teste di Moro sono innocenti o sono sataniche, sta aiutando, evangelizzando una famiglia dove c'è un caso di una ragazza posseduta che ha problemi con i demoni. E nella casa di queste persone ci sono queste teste di moro, sono diverse statuine.
Non mi sorprenderei che spiriti, questa ragazza è posseduta.
Sì.
Non mi sorprenderei se questi spiriti vengono da questa immagine.
Credi? Credi che possono anche usare queste immagini?
Non
spiriti?
È che lo credo, ho detto che può essere. Credere è già a un livello più alto.
No, ma si sa che a volte i spiriti, i demoni usano le statue così.
Certamente.
Per fare segni, per farli parlare,
certamente,
si sentono voci.
Certamente, c'è gente che queste cose le idolatra, le accarezza, le bacia, cioè, capito? Immagini, no, non mettiamo immagini noi in nostre case. Non c'erano immagini in Israele quando Israele era fedele. Solamente quando ho cominciato ad adorare il diavolo che aveva messo immagini dappertutto. Oggi le chiese sono talmente fuori binario che non lo capiscono neanche. Se tu vai da un prete e dici scusi, dirò, boh, sì, non mi sembra niente di male. E che ci capiscono questi preti? Alla parola, guarda, il messaggio di queste teste qua, secondo me, il messaggio è vendetta.
Sì.
La donna si è vendicata, sì, che questo qui aveva un'altra moglie, figlia addirittura. E quindi ha creato una vedova e degli orfani. Oh, che grande raggiungimento. Per soddisfare la sua sete di vendetta. E per me questa qui, per me era satanata. Sì, però è stata ingannata. Ma bene, ma cosa c'entra? Scusa, ma un male peggiore non rimedia il male inferiore.
Vero.
Va bene, quindi sulle vendette, a Romani 12, capitolo 12, Dio parla delle vendette. Vogliamo andare lì, verso 19, 21?
Sì. Non fate le vostre vendette, miei cari, ma cedete il posto all'ira di Dio.
Perché sta scritto.
Poiché sta scritto, a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. Anzi, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare. Se ha sete, dagli da bere. Poiché facendo così, tu radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. Romani 12, 19 a 21. Quindi lascia tutte le cose nelle mani di Dio. La cosa giusta sarebbe stata questa fanciulla di inviare questo uomo a sua moglie, prendersi cura dei figli e lasciarlo nelle mani di Dio, che poi Dio dà a ciascuno secondo le sue opere.
Certo, lei può dire, guarda, io non sono islamica. Io non ci credo alla poligamia. Infatti la cosa più triste della poligamia, Maometto abbi pazienza con me, non me ne voglia, però la cosa più triste è ti piacerebbe che tua moglie c'ha quattro mariti. Cosa c'entra? Le donne sono donne. Come le donne sono donne? Scusa. Galati 3,28 dice in Cristo Gesù non ce n'è maschio né femmina, siete tutti uguali. Però quando non è in Cristo Gesù che è la moglie dei numeri, allora è sotto la legge. E se è marito dei numeri, andare alla legge. Cosa fai quando moglie c'è un marito che è dei numeri? Normalmente vai alla tua chiesa, parli col pastore, e gli dice, pastore, c'è mio marito qua che beve e mi picchia. Allora gli sarà il posto del pastore, sarà in carico del pastore, e parlerà con il marito e dire, senti, stai rischiando un divorzio, che quando è che tua moglie ti sopporterà? Brutto come sei, brutto come la notte, nel tuo carattere. E sarà in carico del pastore, dagli una ramanzina. Va bene, e anche cacciarlo fuori dalla chiesa se non ascolta. Marito conciato così, il pastore ha il dovere di cacciarlo dalla chiesa. Dici tu, questa chiesa non torni fin quando tu non tratti tua moglie come una principessa che è in Cristo Gesù. E ricordi che tua moglie ha gli stessi diritti, tu non sei superiore, lei non è inferiore, in Cristo Gesù. Quando fuori di Cristo, fuori dalla parola che tua moglie, che so io, salta di letto in letto, allora è l'ora lì, sotto la legge. Ci siamo.
But didn't also the Mormons used to believe in polygamy?
Also the?
Mormons believed in polygamy before?
Sì, i mormoni sì. Mormoni credevano nella poligamia, sì. Perché lo prendevano, leggevano la Bibbia, il Vecchio Testamento, vabbè che anche nel Nuovo Testamento dice che il Nuovo Testamento sulla poligamia dice il vescovo sia marito solo di una moglie, il vescovo. Quindi tra i fratelli normali era ancora diffusa.
Ah, credi? Solo tra gli ebrei o
contore? Beh, si dice il vescovo, cioè il vescovo doveva dare l'esempio. Quindi c'è ancora questo rimasuglio del Vecchio Testamento che si trascinava, un po' come il battesimo nell'acqua che si è trascinato, capito?
Sì, però questa era una tradizione tra gli ebrei, ma tra i cristiani hanno detto chiaramente l'esempio di avere una moglie.
Sì, al vescovo però dice. Paolo dice il vescovo sia marito solo di una moglie, di una sola moglie. Quindi è come dire,
È quello l'esempio?
Tolleravano, no, perché nel Vecchio Testamento potevano avere più di una moglie. Quindi tolleravano questi strascichi. Però quando Paolo ha detto il vescovo sia marito solamente di una moglie, è chiaro che l'idea è tutti dobbiamo essere come dei vescovi,
sì.
Seguire l'esempio. E allora la Chiesa ha cominciato a allontanarsi da queste pratiche.
Anche come
i servi, la schiavitù, che satanisti fanno un sacco di storie, che nella Bibbia c'è lo schiavismo. No, non c'è. Sì, c'era, ma in modo che Dio lo ha regolato, che tu non potevi frustare, picchiare, uccidere i servi. Prima sì, quando Dio mise la legge, no. Cioè, e allora perché Dio lo ha consentito? Per lo stesso motivo del divorzio. Quando i discepoli gli hanno detto, ma Mosè ha detto che possiamo mandare via la moglie. E Gesù gli ha detto, sì, per la durezza del vostro cuore, branco di capre. Quindi sì, Dio nel Vecchio Testamento consentiva più mogli, eccetera, però tu potevi sposare la moglie di tuo fratello quando lui moriva. Quando in quei tempi là, che ognuno aveva la sua fattoria.
Sì, sì.
Va bene, allora muore il marito, come fai? E caspita, lì vengono di notte, ti violentano, e come vivi? C'è 2, 3, 4 figli. A quei tempi i figli erano una benedizione, non è come oggi in questo mondo del diavolo che li considera maledizione. Lì avevano 7, 8 figli, 10 figli. 5 figli non erano tanti, andavano avanti.
Nel Vecchio Testamento?
Sì, non c'erano pillole e non neanche le volevano. E allora una vedova con, che so io, 7, 8 figli, 3 figli, 4 figli, e non poteva sopravvivere. Per quel tempo la sopravvivenza era basata sul terreno. Dovevi arare la terra, seminarla, zapparla, mietere. E non poteva. Non poteva. E allora il fratello la sposava. E aveva 2 mogli. Davide, per esempio, Davide, il grande Davide, aveva 4 mogli e anche di più.
But that's like the biblical, you could say, polygamy. It was if his brother would die, then you could take the wife. It isn't that you could have 10 wives just because you wanted to.
Beh,
quindi non era che ti sposi 10 donne perché così vuoi tu. Cioè, hai spiegato che quando c'era una vedova devi prenderti cura di lei come un debito, non è un piacere.
Sì, però non era proibito.
Mm-hmm. Però nel Nuovo Testamento è diverso. Tu sì. Hai detto anche nel Nuovo Testamento, però non è così, perché in 1 Corinzi 7 Paolo dice ogni uomo abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito.
Singolare.
E basta.
Sì, sì.
Non 2, 3, 4.
Sì, ma come cercavo di dire prima, no? Che dice il vescovo sia marito solo di una moglie. Come dire c'era la pratica di avere più mogli, perché erano strascichi del Vecchio Testamento. E poi piano piano questa pratica scomparse, che era una pratica di Vecchio Testamento, era una pratica giudaica. Io ho detto e ripeto, mettiti nei panni delle donne. Cioè tu c'hai 4 mogli, come gli islamici, no? Possono avere 4 mogli. E come si sentono queste donne? Cioè tu ogni 4 giorni arriva il marito, se ti va bene. Però poi il marito avrà anche la favorita. E tu e te ti vedi ogni 6 mesi. Cioè, ti piacerebbe che tua moglie c'ha 4 mariti? Io no, e allora, mio caro amico islamico, fai come i cristiani che di moglie ce n'hanno solo uno. Mm-hmm. Una volta ero, mi pare, a Milano o Roma, non mi ricordo, e con un fratello missionario facevamo un autostop e ci ha caricati un marocchino. Qua là, e questo mi fa a me. E dice, voi cristiani quante mogli avete? E dice, i cristiani una moglie quando sono sposati. E si mette a ridere.
Perché?
E dice, perché ridi? Una moglie? Sì. E ci siamo guardati in faccia, che è questo qua? Allora, cerchiamo di arrivare presto a destinazione, no? E mi fa, ho 4 mogli. Io lo sapevo che gli islamici sono conciati così, no? E gli ha detto, c'è 4 mogli, ok. Ah! Fa, E non mi ricordo cosa ha detto, ma qualcosa come poveracci, voi solo una moglie. E noi cambiamo moglie ogni sera, quattro sere. E insomma, è finita la storia, tutto qui, non ho fatto discussione perché è la sua religione, che devo fare? Mm-hmm. Detto, però voglio dire, loro ti guardano dall'alto in basso. Era un immigrato, immigrato finanziariamente conciato anche un po' male, si vedeva una macchina vecchia. Cioè, e lui veniva diciamo in Italia a fare soldi per mantenere le quattro mogli, perché secondo il Corano non puoi avere più di una moglie, cioè se tu c'hai più di una moglie secondo il Corano devi essere in grado di mantenerle, non puoi sposarti quattro donne e poi morire di fame, non è coranico.
Giusto, sì.
Sì, è giusto, ma hanno bisogno di quattro mogli?
No, però se vuole quattro deve anche
mantenerle. Ma perché tu dici giusto. Guarda che le sorelle ti scrivono, Angela.
Prova
ad avere un marito che c'ha altre tre.
No, non sono al favore, però non puoi neanche lasciarle a morire di fame, giusto?
Beh, quella è una legge del Vecchio Testamento. Mm-hmm. Bene, allora, c'è altro?
No, sulle teste di Moro, quindi... E dice, se non è una cosa positiva, infatti il messaggio è abbastanza negativo, perché tenerla in casa?
Ecco, ti ringrazio chi ha fatto la ricerca su un'enciclopedia e ha scoperto che le teste di Moro significano qualcosa e di molto profondo e anche di molto negativo. Quindi tenete teste di Moro, vedi qui c'è, l'ho messo sulla radio, queste bellissime figure. No, io secondo me... Angela, ti do la parola.
Sì, va bene.
Non ho altro da aggiungere.